appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera, questa sera abbiamo un altro maschietto.
È una persona che, diciamo, ha fatto metà percorso artistico assieme a me. È una persona che ho conosciuto nell'89 e da lì si è creata un'amicizia, una complicità in campo artistico e non solo, perché è la persona che principalmente mi ha aiutato e è stata una pedina importantissima nell'attività di coordinatore di mostre. Prima, quando ero a casa, mi sono preso la briga di guardare in fretta e ho scoperto che, diciamo, assieme abbiamo organizzato, allestito e disallestito, spesso anche fuori Trento, più di 200 mostre. Parlo di Paolo Ober. Ciao Paolo.
Ciao a tutti, grazie alla radio per avermi invitato a questa intervista. Ecco, io sono venuto allo sbaraglio, ma vedo che te sei molto preparato.
Ma non è questione di essere preparato, ho la fortuna di conoscerti e di stimarti, perché a parte conoscere, ti stimo come persona, perché sicuramente abbiamo realizzato parecchio, nel bene, nel male, nel triste, nel grigio, nel rosso, diciamo, possiamo anche fare tutto un discorso di colori, però a parte questo discorso iniziamo a parlare un po' della tua attività, che, diciamo, fra virgolette, io dico, sei un autodidatta.
Ah beh, certo, sì. È una progressione che viene da dentro e da sempre, non saprei neanche dire da dove c'è l'origine di questo percorso. È una cosa come camminare.
E perciò sicuramente anche tu, diciamo sempre l'autodidatta fra virgolette, perché spesso non mi piace, però purtroppo esiste, cioè non tutti fanno un percorso artistico e sfociano nell'arte, per conto mio possono essere anche persone fortunate, però tantissime arrivano all'arte, al discorso artistico in percorsi diversi.
Sì, l'autodidatta non è che sia così, che sia solo istinto, tante volte, anche nel mio caso, comporta anche uno studio, degli approfondimenti, letture, indagini e anche interessarsi della storia dell'arte, eccetera. Non è detto che autodidatta sia così casuale, tante volte ha la voglia di approfondire e di migliorare e di cercare, cioè, tutto un lavoro che potrebbe essere paragonato anche a una scuola, fa scuola da sé, insomma, cerca di...
Sì, so che solo una persona credo che ti abbia stimolato, che anche tuo amico, diciamo, nel percorso iniziale tuo artistico, perché tu, diciamo, all'inizio il mondo del fumetto, il mondo dell'illustrazione, fra virgolette, credo che l'hai un po' percorso.
Certo, sì, soprattutto da ragazzo mi piaceva fare vignette umoristiche, ho disegnato tantissimo con la china e anche nel campo dell'umorismo. Poi ho incontrato Fulvio Bernardini, col quale ho potuto fare qualcosa anche a quattro mani. E ecco, poi dopo ognuno ha fatto la sua strada, ma anche quella è un'esperienza che ha lasciato un segno sicuramente.
Sì, perché se ben ricordo, nella mostra che hai fatto quest'anno a Sala Thun, specialmente non i lavori dei primissimi anni, c'era molto l'aspetto stilizzato che ci può essere nel costruire una figura, diciamo, legato al fumetto, legato alla vignetta, cose del genere, anche se comunque direi che questo aspetto, per conto mio, non l'hai mai lasciato.
Quello del fumetto?
No, quello delle figure stilizzate.
Ah, beh, sì, anzi, sono andate sempre di più a stilizzarsi fino a trovare una forma ricorrente, che poi penso sia il segno, diciamo, stilistico che mi distingue anche dal, così nel quello che faccio, no?
Sì, direi che quasi quasi hai inventato quasi una forma che spesso usi.
Sì, perché i personaggi sono entità, non hanno sesso, non hanno età, si allungano, si accorciano, sono degli esseri più che dei persone umane, insomma, sono delle entità proprio.
Mi piace questo modo che sei riuscito a spiegare, perché penso che gli ascoltatori siano riusciti un po' a capire, cioè questa entità che tu non chiami forma, che in realtà è una forma che ti porti dietro, che cerchi di utilizzare, di spostare, di comporre. Vabbè, poi diciamo, quando è che hai iniziato un po' a cominciare a fare l'iter che uno, diciamo, dal punto di vista artistico fa, perché uno si fa le cose in studio, si fa gli studi, poi a un certo punto decide o ha l'occasione di cominciare a esporre qualche cosa.
La cosa strana nel mio caso è che i primi contatti con un pubblico li ho avuti nella multimedialità, prima ancora che nell'esposizione dei quadri. E all'inizio degli anni 80, insieme ad altri due ragazzi, perché tali eravamo, abbiamo messo insieme uno spettacolo di diapositive in dissolvenza, dove il mio compito era quello di interpretare le immagini con la musica e con i suoni, anche con delle ambientazioni, dei rumori, e in più avevo cominciato già l'idea di introdurre immagini dipinte, pellicole graffiate in qualche modo o macchiate con l'inchiostro. C'era già un abbozzo di un lavoro che avremmo fatto dopo un po' meglio, insomma.
Ma direi che io sta cosa non ho cercato di dirla, ma direi che Paolo, anche lui è un personaggio, un artista, ribadisco, un artista, che la contemporaneità, perciò l'aspetto legato all'immagine, al video e all'internet, diciamo, tu lo percorri già da un bel po' di tempo.
Sì, non sono mai stato spaventato dalla tecnologia, anzi piuttosto curioso, e quindi nel tempo poi sono arrivato anche negli anni 90 a cominciare a fare il disegno sul digitale, ad approfondire come si fanno le pagine web, e più avanti, già all'inizio degli anni 2000, ho fatto i primi video. E su questa strada ho un po' studiato, lo so, stop motion, il disegno animato, il morphing, tutte quelle cose che servono per giocare anche con i video, ecco, perché io l'arte la vedo anche con un aspetto ludico, come una ricerca di un divertimento. Non lo nego, perché tante volte sembra che l'artista deve per forza essere provocatorio o parlare di qualcosa di tremendo, e invece no, io cerco qualcosa di bello, di gioioso anche qualche volta.
Questo mi fa piacere, perché in una puntata che abbiamo fatto, diciamo, ho fatto delle osservazioni piuttosto negative sui giovani che fanno dei video dove rimarcano il contemporaneo, però purtroppo il contemporaneo ci sono più aspetti negativi che non positivi. E poi ho avuto uno scambio recentemente con un giovane che studia storia dell'arte, e mi ha fatto capire che purtroppo tanti giovani non vedono una luce, non vedono un qualcosa di positivo, e sentirlo da te, questo mi fa piacere, perché probabilmente tu sei capace di, coi tuoi video, perché ne ho visti parecchio, di dare anche delle speranze, dare un qualche cosa che vada al di là dell'aspetto negativo che stiamo vivendo.
Sì, alle volte tocco degli argomenti che non sono allegri e che riportano delle realtà brutte, diciamo così, però cerco di esorcizzarli, di rappresentarli in un modo luminoso, ecco, se possibile.
Eh beh, questo luminoro, questo avere un'idea, diciamo, una luce, non è un'idea cattiva, anzi direi che è proprio molto positiva, perché io sono convinto che l'arte dovrebbe anche indirizzare un po' all'aspetto, diciamo, positivo della vita che va avanti, non solo l'aspetto negativo.
Faccio una citazione di Oscar Wilde, una frase che tutti conoscono. Secondo lui l'artista è semplicemente il creatore di cose belle. Se uno non, cioè, questa cosa così semplice, questo concetto così semplice, dovrebbe un po' far parte del patrimonio degli artisti, insomma, non solo essere portatori di una protesta o di un qualcosa di drammatico, ma anche cercare un'estetica piacevole, insomma, ecco.
Ma questo mi fa piacere sentirlo, perché sicuramente non mi è capitato di sentire tante persone che ragionano in questo modo. Ma per esempio, Paolo, hai mai pensato di cercare di mettere assieme un po' i tuoi pezzi, diciamo, del mondo dei video, dell'immagine, e creare un qualche cosa, un evento? Perché per conto mio sarebbe proprio veramente un lato da conoscere e da far conoscere.
Ma probabilmente già succede. Per esempio, anche l'ultima mostra c'era un monitor dove giravano dei video, c'è sempre un pizzichino di...
Il pizzichino, so, io pensavo proprio un qualcosa di strutturato, di pensato.
Un vero e proprio spettacolo.
Non dico uno spettacolo, comunque un evento, un happening, una performance, chiamala come vuoi, comunque... Io direi un evento artistico legato a questo mondo che per conto mio è molto importante poi anche nel vedere le tue opere che fai, diciamo, su tela, che fai su tavola, che esponi, diciamo, nella classica mostra.
Ci eravamo arrivati quasi vicino appunto con degli amici negli anni 2000, amici musicisti, avevamo fatto dei video insieme, loro erano musicisti e sulla loro musica avevo fatto dei video e le abbiamo anche proposti in alcuni teatri, e fra un video e l'altro io recitavo alcune cose sul palco, e quindi c'era recitazione, video. La musica non era mia, ma era strettamente legata al contesto. Ecco, quella volta lì forse siamo arrivati vicino al concetto che dici te, insomma.
Direi che, diciamo, pensando un po' alle date, al nostro percorso che abbiamo fatto assieme, mi hai parlato degli anni 2000, se ben ricordi, comunque nel 2003, insieme ad altri artisti e altre persone, abbiamo fatto un manifesto sull'arte totale. Però probabilmente tu già la creavi, la bazzicavi, la pizzicavi già da un po' di tempo. Sì, perciò direi che, come anche mi è capitato altre persone che in queste serate ho intervistato, anche tu sei una persona che nell'ambito artistico lavori a 360 gradi.
Sì, non sono dirompente, ma mordicchio qua e là, insomma, volentieri.
Il dirompente è quello, lo siamo a Cateland, che mi è capitato di vedere che nell'ultima cosa che ha fatto ha messo una banana con lo scotch su una parete. È solo scalpore, poi vabbè, dopo i commenti li lascio alle persone. È chiaro che diciamo, un evento artistico basato solo sul fare scalpore scoppiazza dal mondo dell'immagine, dal mondo della televisione, dal mondo di certi film. Però io dico tanti però, non so se tu sei un po' d'accordo su sto discorso.
Allora, tante volte io, come dire, vado volentieri nei musei, seguo volentieri le mostre anche di un certo livello, ma non è detto che nel mio intimo sia capace di condividere certe linee, certi estremi, diciamo, espressivi che probabilmente non mi appartengono. Magari io semplicemente dico, faccio fatica a capire, faccio un passo indietro, insomma, certe volte, insomma, anche.
No, riesco a capire benissimo. Allora, adesso vediamo di fare una parte che di solito nelle interviste è un po' la più complicata, diciamo, con le parole cercare di spiegare le opere che fai, un po' tecnicamente, un po' legato alle forme, queste cose. Tu fai, in realtà, recuperi una tecnica di fine 800 e primi 900, perché tu riprendi un certo divisionismo e un certo impressionismo. Sbaglio?
Beh, c'è un'evoluzione nel tempo. La figura di cui parlavamo prima diventa il protagonista, diciamo, chiamiamole storie, di pensieri, di concetti, per cui questo elemento umanizzato con la sua mimica porta dei racconti, e questi racconti vengono però espressi soprattutto attraverso il colore, perché a me piace usare i colori in modo brutale, alle volte li metto in contrasto, li faccio interagire in modo di creare delle vibrazioni, delle impressioni. Ecco, metto i chiari con i scuri, i complementari, lascio anche alle volte che si graffino uno con l'altro, che litighino quasi.
I colori. Però direi che il colore nelle tue opere è un colore che sicuramente l'occhio ha piacere nel vederle, perché anche l'ultima mostra che hai fatto ci sono tanti colori che riprendi nelle varie opere, però l'occhio è sicuramente molto soddisfatto a vedere le tue opere.
Cerco degli equilibri, le masse fra i chiari e scuri, anche quei complementari trovano un loro equilibrio all'interno del riquadro, e probabilmente ci lavoro finché sento questo tipo di equilibrio, e questa sensazione è data anche agli altri, a chi guarda, immagino.
Direi proprio di sì. Ma comunque, dal punto di vista tecnico, essendo che ti conosco da un po' d'anni, viene fuori comunque il tuo carattere, che io, scherzando, ogni tanto ti chiamo geometra. Geometra dell'arte, perché Paolo, io che lo conosco, lo vedo molto rispecchiarsi nelle opere che fa, dove lui è una persona molto pignola, precisa, all'opposto di me. Però probabilmente andiamo anche d'accordo, perché probabilmente in qualche modo ci sopportiamo, facciamo da spalla, ci sembra quasi di essere certi personaggi della televisione che fanno qualcosa di comico, il furbetto, lo stupidino, e mi sembra quasi di...
Diciamo,
in certe situazioni di vedere un po' questa cosa.
Si può dire che tu riempi le cose che io non ho e io riempio dei vuoti che hai te, potrebbe essere un'idea.
Direi che mi va benissimo, e sono d'accordo che probabilmente è proprio così. Cioè, io so che io spesso ho parecchie idee, però poi ti domando dei consigli, ne parliamo, e con la tua precisione, con la tua capacità, per esempio, di utilizzare il mondo dell'Inter, che io sono solo un esecutore, ma mentalmente non sono capace di entrare in questo mondo, tu riesci a realizzare delle cose che io butto lì come idea e poi perciò si concretizzano.
Sì, poi la definizione di geometra mi fa sorridere, ma in realtà anche l'attrazione per la geometria proprio esiste da tempo, e in questi ultimi anni è ancora più accentuata, perché trovo negli equilibri delle forme geometriche un'armonia che è universale. Già i greci se ne erano accorti di questo, no? L'associare la matematica, che sembra una materia astrusa, alla natura, in realtà non è una follia. Mi viene in mente diversi pensatori, cito Florensky, un russo che era un matematico, aveva laurea in matematica, e un'altra in teologia, e due cose apparentemente antitetiche, però lui ha scritto dei saggi sull'arte, in particolare sull'iconografia ortodossa, che sono dei testi bellissimi, dove parla della prospettiva inversa, dove parla della costruzione geometrica dei volti e tutte queste cose qua, insomma.
Tu mi dici questo, a me mi viene in mente quando per un bel po' di anni, credo, hai calcato il discorso delle icone ortodosse.
Sì, sì.
Perché direi che anche questo ti rispecchia molto, diciamo, nella tua personalità, perché se non hai un certo tipo di personalità, io sono convinto che non riesci a realizzarle in un certo modo. Ecco, io probabilmente sarei in difficoltà.
L'iconografia va eseguita secondo un linguaggio preciso, rispettandolo e non improvvisando. Bisogna conoscerlo, studiarlo, sicuramente questo è una regola.
Sì, ecco, io penso che probabilmente lo studio, l'iconografia l'ho studiata perché avendo fatto storia dell'arte, però io penso che col mio tipo di carattere non avrei la pazienza di star lì a fare un certo tipo di lavoro tecnico per eseguire queste icone. Allora Vito ci fa un bel segno, facciamo una piccola pausa.
Cantami di questo tempo l'astio e il malcontento di chi è sotto vento e non vuol sentir l'odore di questo motore che ci porta avanti quasi tutti quanti maschi, femmine, cantanti su un tappeto di contanti nel cielo blu. Figlio della mia famiglia sei la meraviglia, già matura ancora pura come la verdura di papà. Figlio bello e audace, bronzo di Versace, figlio sempre più capace di giocare in borsa, di stuprare in corsa, e tu, moglie dalle larghe maglie, dalle molte voglie, sperta di anticaglie, scatole d'argento ti regalerò. Cento, 900, 1500 scatole d'argento, fine 700 ti regalerò.
Quanti pezzi di ricambio, quante meraviglie, quanti articoli di scambio, quante belle figlie da sposare, e quante belle valvole, pistoni, fegati e polmoni, quante belle miglia rotola, e quante belle figlie.
Figlio, figlio, povero figlio, eri bello, bianco e vermiglio, quale intruglio ti ha perduto nel naviglio? Figlio, figlio, unico sbaglio, annegato come un coniglio, per ferirmi, pugnalarmi nell'orgoglio. Amen, amen. Ti trattavo come un figlio, povero me, domani andrà meglio. Eine kleine Pinsimonie, wunder matrimonio, trauten unter Berlin, un patelle, un darsellen, fischen Zanzibar. Und ein Iker klaffen früher vor Schlafen und der Woche mit der Walze und die Alka-Selzer für die Mentika.
Quanti pezzi di ricambio, quante meraviglie, quanti articoli di scambio, quante belle figlie da sposare, quante belle valvole, pistoni, fegati e polmoni, quante belle
ci di ricambio, quante meraviglie. Quanti articoli di scambio, quante belle figlie da giocar, e quante belle bambole, pistoni, fregare, polmoni, quante belle figlie da rotolar, e quante belle figlie.
Buonasera, riprendiamo la nostra chiacchierata. Si parlava di iconografia e tu Paolo, mi ricordo che hai fatto delle bellissime icone con immagini ortodosse.
Sì, fatte seguendo il linguaggio del classico dell'iconografia bizantina. Ho frequentato e poi anche collaborato con un gruppo che c'è, cioè una scuola, un gruppo di iconografico che ai tempi esisteva, ecco, da qua a Trento, che era una delle migliori scuole in Italia. Adesso non esiste più sempre per questioni economiche, si deve tutto.
No, questo lo dico perché tu l'aspetto iconografico legato a un concetto religioso fra virgolette lo pratici. Mi ricordo 2 anni fa quando hai fatto esposto la tua Via Crucis.
Ah, sì.
Fra l'altro su quasi tutte sulla tonalità del blu.
Sì.
Che erano qualcosa di fantastico, a dir poco.
Sì, avevo interpretato le 14 stazioni, tutte erano molto scure, con una folla, diciamo, molto cupa, che sempre girava intorno al personaggio principale. Gesù era luminosissimo, giallo, in mezzo al blu e all'oscurità. E i personaggi che di volta in volta, durante le varie stazioni, venivano a contatto con Gesù, diventavano arancioni, cioè prendevano un po' di questa carica luminosa. E l'idea è quella religiosa, sì, ma non necessariamente, è anche il senso della positività che comunque resiste in mezzo a, diciamo, a un mondo vorticoso che non sa quello che fa, prendendo tra virgolette una frase dal Vangelo, per cui questo personaggio luminoso è una verità, una via per la salvezza, è simbolico. Oltretutto, la Via Crucis nel gergo popolare è anche sinonimo di tribolazione, di percorso faticoso, di lavoro improbo, fa parte della nostra cultura anche in questo senso, è radicato in noi questa idea di un percorso che deve arrivare a qualcosa, insomma.
Difatti io questo discorso lo dico perché la mia impressione, poi anche persone che erano lì che si parlava, diciamo, erano sì religiose, ma l'aspetto drammatico, pietistico, tutta una serie di aggettivi legato al mondo, del soffrire, così, nelle tue opere non c'era.
No, questo Gesù in fondo rappresenta un qualcosa che sopravvive alle cose negative. Infatti addirittura ho continuato a farlo luminoso anche nel sepolcro, quindi dovrebbe essere morto, in realtà l'ho dipinto come fosse ancora vivo, come fosse ancora tenacemente esistente, insomma, ecco.
Io direi che in questa chiacchierata sempre di più sono convinto che veramente sei una persona abbastanza introversa, diciamo, se si può dire, però probabilmente hai un qualcosa di positivo all'interno che per me ti fa fare delle cose artistiche decisamente valide, molto contemporanee, che prendono le persone nel lato positivo in questo mondo a piuttosto negativo.
Sì, beh, mi fa piacere sentirmelo dire. Sono contento di dare questa impressione, sicuramente, insomma, perché io cioè, il fare arte per me è una cosa molto intima, molto profonda, e cerco di tirar fuori qualcosa da dentro, sì, da una parte si fa perché si butta fuori le ansie, così, però non voglio soccombere di fronte alle sensazioni negative.
Comunque anche per te, comunque, l'arte, bene o male, è arte vita e arte terapia, comunque.
Assolutamente una terapia.
Sono contento. Comunque so che ti piace anche la musica.
Oh sì, beh, quello è in famiglia.
Perché ben ricordo nei nostri viaggi le tue CD o le cassettine che mettevi, era una bella musica, bella tosta, un bel mattone di storia musicale. Decisamente interessante.
Mi dispiace di non essere un bravo musicista, ma sono un bravo ascoltatore.
Vai, poi una cosa, io nell'ultima mostra che hai fatto a Sala Thun ho visto che comunque tu riprendi molte tematiche che andavano piuttosto di moda nel Rinascimento, un po' di magia, un po' di, tu hai parlato della rinascita della matematica, della geometria, che in quegli anni sono stati rivalutati, che erano scienze che provenivano dall'Oriente, provenivano dal mondo persiano, dal mondo egiziano, e nel Rinascimento sono diventate una cosa importante che ha fatto fare un balzo, diciamo, un po' alla società, così. E tu spesso metti degli elementi legati a questo mondo, per conto mio, anche ultimamente mi sa che hai fatto parecchi lavori. Come mai questa?
Ma probabilmente deriva dalle letture, perché non disdegno di andare a rivedere, a rileggere anche cose storiche, libri storici, o approfondire. Cioè, non è che vado nel passato con nostalgia, vado nel passato a ritrovare dei classici, come delle tematiche sulle quali si possa cimentarsi in modo nuovo, ma secondo una tradizione, diciamo, di qualche tipo.
Mi fa bene. Allora, vediamo il tuo mondo, diciamo, che un mondo che abbiamo anche percorso assieme. Tu hai cercato molto rapporti umani facendo parte, diciamo, di diverse associazioni. Questa cosa ti è servita?
Questa cosa mi è servita tanto, perché io di natura, di istinto, sarei un solitario, un lupo, proprio mi sarei sempre dietro a rinchiudermi nel mio guscio, e invece è molto importante buttarsi in mezzo soprattutto a persone con le quali si può condividere un certo tipo di percorso, un certo tipo di pensiero. Alle volte trovare anche qualcuno, chiamiamolo così, eccentrico o particolare, con le sue linee di pensiero che porta qualcosa che è un attimino al di fuori dei binari che ci obbligano a seguire, e salutare, insomma, è uno stimolo. Conoscere gli artisti, ognuno ha qualcosa da dire, insomma, è indispensabile, direi.
Beh, direi che questo mi fa piacere, perché anch'io sostengo molto che il rapportarsi, vedere, fare delle esperienze con altri artisti è sicuramente un modo per farti crescere, e personalmente far crescere la persona che vai a conoscere, che hai degli scambi, dei rapporti, ma anche solo il vedere, le opere delle altre persone, per conto mio è un bagaglio che ti può servire dal punto di vista espressivo.
Sì, perché poi anche le varie tecniche, cioè con gli occhi impari anche a vedere, non è che se va lì, che si affronta il gruppo da maestri, cioè non è che tu vai lì già che sai tutto, anzi c'è passo ogni giorno, c'è qualcosa da studiare, da perfezionare, da portare dentro, insomma.
Ma io volevo approfondire un po' anche proprio per cercare di rivalutare un po' questa arte trentina, questi artisti trentini. Per esempio, spesso ci è capitato di nelle uscite che abbiamo fatto di notare che tantissimi artisti che abbiamo avuto, fatto delle collettive in giro, nel nostro piccolo diciamo non eravamo sicuramente inferiori dal punto di vista espressivo, creativo, e un pochettino diciamo tiravamo fuori, avevamo una visione diversa. Tu hai anche tu questa un po' questa impressione che ho avuto io, e so che ci è capitato anche ogni tanto di scambiarci delle idee.
Ma sì, ho notato che probabilmente nell'ambiente trentino c'è più coraggio nel spostarsi verso linguaggi come dire, più astratti, più un po' più lontani dalla figurazione che non per esempio nel resto dell'Italia, come ho visto, insomma, anche frequentando addirittura le fiere dove c'è un linguaggio anche diciamo contemporaneo e riportate queste visioni all'ambiente trentino, vedo che i trentini sono come dire al passo con la contemporaneità, insomma, sono, forse sarà perché sono più vicini all'Europa, non so, ma non vorrei che fosse un pensiero abusato, insomma.
Ma ci sono diverse persone che si intendono di arte che sicuramente noi probabilmente inconsciamente siamo avvantaggiati, perché in realtà siamo diciamo avvantaggiati per il mondo nordico, ma però abbiamo anche il mondo del sud Italia, del sud Europa, e perciò probabilmente l'aria, come si dice, la prendiamo da due parti. E io sono convinto che probabilmente anche la nostra chiusura, diciamo, la nostra un po' mentalità che abbiamo di, diciamo, fra virgolette, un po' orsi, come si dice ai trentini,
ah, sì,
però probabilmente è un fatto positivo, perché probabilmente riusciamo a sperimentare, a lavorare senza tante ansie di farsi vedere, di avere contatti con mercanti, galleristi, cose varie, e si riesce a farlo in modo diverso, e probabilmente si riesce a concretizzare delle cose che sicuramente sono molto interessanti per quanto mio.
Sì, sto pensando che si sta più che altro teorizzando, ma poi non saprei neanche io dare una spiegazione, però noi abbiamo diverse personalità interessanti, io giro volentieri a vedere le mostre e ne stimo parecchi, insomma, dei nostri artisti.
Sì, difatti io un po' mi sono un po' preso la briga, un po' da operatore culturale che sono, e sicuramente più di 150 persone, diciamo così, dal punto di vista artistico nei vari campi, hanno un bel, come si dice, curriculum, perciò per me è un fatto positivo, cioè bisognerebbe che questa benedetta arte trentina dovesse essere un po' valorizzata sicuramente molto di più.
Sì, io a livello più emotivo, no? Mi capita spesso di andare alla mostra di Urco, che bello questo, che bravo quell'altro, insomma, cioè, sono, la mia idea è positiva sicuramente nei confronti in generale dell'arte trentina e degli artisti trentini.
Vai, poi, vabbè, io direi che questo discorso possiamo anche lasciarlo perdere, perché diventa molto ampio e ci vorrebbe sicuramente del tempo.
Sì, probabilmente non ho neanche, diciamo, la capacità e neppure il ruolo di fare una critica, tra virgolette, su quello che vedo. Parlo a livello emotivo io.
Sì, più che critiche sono delle osservazioni, per conto mio, che comunque uno che vive nell'ambiente artistico sicuramente ha. Poi l'aspetto critico, così, diciamo, è fra virgolette, diciamo. E comunque, diciamo, dalla tua attività, tu, diciamo, vieni da una bella esperienza, che hai fatto una bella mostra monografica della tua attività, perché erano i 40 anni?
Sì, grosso modo, siccome è sempre difficile stabilire un punto di partenza, come si diceva prima, grosso modo sono 40 anni, sì, che mi tiro dietro questa ossessione, questa magnifica ossessione.
E poi che altre, quest'anno che altre attività hai fatto? Perché anche tu ti muovi parecchio.
Oddio.
Alcune le abbiamo fatte anche assieme.
Sì, ma poi faccio sempre la mostra Pergine, che per me è un momento anche di verifica. Cerco sempre di portare anche cose nuove a ogni mostra che faccio, insomma, se posso. Ecco.
E progetti futuri?
Per il momento sto meditando di prendere un momento di pausa. Almeno
che me l'hai scritto per email. Ma qualche idea, qualcosa da fare con calma, perché so che i tuoi tempi sono piuttosto.
Ma sto lavorando su alcune idee, dove lavoro soprattutto sul colore. Mi sto un po' allontanando dall'elemento umano è preso come protagonista di una storia o di un pensiero, e sto andando più verso a un dialogo tra i colori. Non voglio arrivare all'astratto, però questa fase mi sto avvicinando un po' più verso una forma di astrazione.
Ma io direi che su quello che mi dici posso darti anche un piccolo consiglio, perché al MART viene inaugurata, mi pare che l'ha già inaugurata, una mostra sulla Bauhaus, e il colore era uno degli argomenti che era piuttosto predominante.
Andremo a vederla.
Direi che qualche indicazione, qualche stimolo sicuramente te lo darà. Pausa? Sì. Allora, riprendiamo ancora gli ultimi 5 minuti con questa bella chiacchierata con il mio amico Paolo. Paolo, io sai che ho già detto che il mondo del web per me è piuttosto, non sono mai stato capace di entrarci in questo mondo, lo utilizzo, io dico sempre 6 meno meno, 5 6 più in là, poi spesso ti chiamo perché certe cose non riesco a capirle. E so che prima di venire qua mi sono guardato un po' di dati del sito della nostra associazione di Event Art. In 8 anni abbiamo avuto 12.000 entrate, che perciò direi sono numeri piuttosto alti. abbiamo avuto circa 1500 entrate dal mondo estero. E poi mi sono preso un po' la briga abbastanza in fretta, bene o male, non so se l'ho già detto prima, non mi ricordo, un po' la memoria mi ogni tanto mi fa perdere un po' la luce. Mi pare che bene o male abbiamo conosciuto, avuto rapporto con più di 400 artisti. Direi che sono numeri piuttosto consistenti. So che prima mi accennavi che dovrai perderci del tempo per sistemare il sito di Eventar, perché il mondo tecnologico purtroppo va avanti.
Sì, la tecnologia sta cambiando, soprattutto l'arrivo di Android, che è il programma contenuto nei smartphone, rifiuta quel tipo di programma che io ho usato, che amavo usare per fare i siti, che è Flash, e che io amavo perché sostanzialmente è un programma di grafica, li disegnavo proprio materialmente i siti e mi piaceva farli per quello. E questo tipo di programma sta diventando obsoleto e presto non diventerà più operativo. E allora per questo motivo il sito di Eventart bisognerà rifarlo con un nuovo linguaggio, e questo mi dispiace perché era anche molto ricco, cioè in tutti questi anni c'erano parecchie pagine, immagini di artisti e di opere e di eventi, che insomma bisognerà vedere se si può recuperare qualcosa.
Sì, direi che purtroppo sarà un lavoro oneroso, probabilmente ti porterà via un po' del tempo, però purtroppo in questo mondo dell'immagine, se riusciremo a avere di nuovo questo sito dell'associazione, sicuramente è molto importante, perché ci accorgiamo e vediamo che viene utilizzato e è importante proprio anche per comunicare, per scambiare con artisti che conosciamo, che bisogna cercare di mantenere dei rapporti per fare un po' la nostra storia.
Sì, noi adesso abbiamo anche Facebook, abbiamo altri veicoli social eccetera, che una volta non esistevano. Quando è nato il nostro sito era tra virgolette all'avanguardia, perché poche associazioni avevano un sito e sembrava quasi una cosa strana addirittura che si potesse dire guarda a vedere il sito eccetera, no? Adesso invece la comunicazione via internet direi che è diventata quasi necessaria, un po' è come avere l'auto o no in famiglia, non puoi fare a meno. La comunicazione ormai è diventata una cosa quotidiana, e come parlare, come camminare. Non possiamo più fare, come dire, beh, io non lo uso, bisogna.
No, io sono d'accordo su questa cosa, cioè il mondo, se si usa in modo corretto, per conto mio proprio anche fermo, se lo usi dal punto di vista artistico, diciamo così, per il mondo artistico, il mondo del lavoro è fondamentale il giorno d'oggi. È chiaro, no, anche a me non mi interessa mettere le gote legate alla vita, alle vacanze, cose del genere. Ecco, l'unica cosa che mi piace mettere in un gruppo, e sai che mi piace andare per funghi, allora se trovo funghi mi piace metterlo per sé. Ecco, è l'unico forse. No, anzi, ultimamente mi sono iscritto al gruppo quelli che piace il Trentino, perciò certe immagini, diciamo, se faccio qualche gita, qualche bella immagine del Trentino, la metto, perché sono convinto che il nostro Trentino, dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista dell'ambiente, specialmente per conto mio, è una favola e bisognerà cercare di mantenerlo.
Eh sì, nonostante la batosta di Vaia, resta comunque un bel territorio, sì, sicuramente.
E lì bisogna ringraziare i nostri avi, purtroppo i nostri avi austro-ungarici, che hanno avuto una visione piuttosto lunga di quello che poteva essere l'ambiente trentino, e ci hanno lasciato sicuramente qualcosa di positivo. Vito, mi sa che la puntata è finita. Allora saluto Paolo.
Grazie, ciao a tutti.
E buonasera a tutti quanti e buonasera al nostro tecnico Vito. L'appuntamento con l'artista.
RMT Radio Music Trento.